La storia in podcast di Focus.
Nel 1925, il 13 di ottobre, si comincia l'apertura di questi sarcofagi. Un'operazione molto difficile, come vi dicevo, proprio a causa del fatto che non vi era spazio e a causa anche del fatto che ci si accorge subito che questi sarcofagi sono molto delicati e anche molto pesanti. Il primo sarcofago, in realtà è chiaro, Carter non sa quanti sono i sarcofagi presenti. Il primo coperchio che lui solleva mette in piedi una struttura che gli consente di sollevarlo in verticale e soprattutto decide di utilizzare le maniglie originali, maniglie in argento ancora presenti su questo coperchio, che lui reputa essere abbastanza solide, e quindi legano le corde a queste maniglie e poi sollevano, grazie ad un paranco, il coperchio, che era naturalmente stato fissato alla cassa sottostante, ma insomma con una serie di accorgimenti riescono finalmente ad estrarre il coperchio. E che cosa si vede immediatamente all'interno? Un altro sarcofago, quindi il secondo sarcofago, forse ancora più bello del primo. Anche questi sarcofagi sono tutti di legno, almeno i primi due laminati in oro e decorati con questa tecnica che è definita cloisonné, in cui cioè ci sono degli alveoli che riproducono le ali delle dee protettrici che avvolgono appunto con le loro ali il corpo, in questo caso il sarcofago del sovrano, proteggendolo quindi in un abbraccio divino che è naturalmente anche un abbraccio magico. Considerate che nella cultura egiziana la magia ha un ruolo molto speciale nell'ambito della religione, e tutto ciò che noi vediamo all'interno delle tombe private, ma anche dei sovrani, ha un valore soprattutto magico, cioè di accompagnamento del sovrano o del defunto nell'aldilà per la vita delle sue anime, per la vita eterna nell'aldilà. Quindi tutto ciò che è stato collocato nella tomba aveva questo scopo. Ma ci sono anche altri oggetti funerari che dovevano proteggere la tomba, il suo contenuto e il corpo, in questo caso del re defunto. Quindi una rete magica che doveva evitare che gli agenti malvagi, come i ladri, ma non solo, anche gli agenti atmosferici, potessero penetrare nella tomba e danneggiarla. In realtà non è mai stata trovata quella famosa frase che maledice coloro che avrebbero aperto e profanato la tomba, e che appunto si disse a causa della maledizione del faraone, che il faraone pronunciò su coloro che sarebbero entrati in questa sepoltura. A causa di questa maledizione morì appunto prematuramente Lord Carnarvon, ma anche molti altri visitatori della tomba. In realtà si tratta insomma di una narrazione un po' fantasiosa, ovviamente, che, come vi dicevo all'inizio, fu ideata dai giornali. Il secondo coperchio fu veramente un problema sollevarlo, perché era molto fragile. Il Carter si accorse subito che c'era una sostanza resinosa, quasi una sorta di pece nera, che ricopriva parte del sarcofago e che era colata all'interno delle casse. Questa sostanza incollava le singole parti ed era molto difficile da rimuovere, e aveva tra l'altro anche rovinato parte della decorazione. Quindi, prima di procedere a sollevare anche il secondo coperchio, si dovette consolidare ancora una volta con la paraffina tutta la decorazione per evitare che i singoli pezzi di pasta vitrea, ma anche di pietre preziose che decoravano, come vi dicevo, questo decoro in cloisonné, che si staccassero dal supporto a causa proprio di questa resina che aveva combusto i materiali. Ma anche in questo caso Carter riuscì a limitare i danni e quindi a sollevare anche il secondo coperchio. Finalmente ci si rese conto come mai questi sarcofagi erano così pesanti, non si riuscivano a sollevare. Non era solo una questione di casse di legno pesante, ma il terzo sarcofago, il più interno, era in realtà in oro massiccio. Del peso poi si seppe di 110 kg, soltanto il sarcofago. Poi ovviamente all'interno vi era la mummia e, come sappiamo, la mummia era stata ulteriormente protetta da una maschera in oro, una specie di casco in realtà che proteggeva la testa ma anche le spalle del faraone, della mummia del faraone, e anche questa maschera, che forse è uno degli oggetti più belli che ci giungono dall'antico Egitto, uno dei capolavori di fama mondiale, ecco, la maschera di Tutankhamon pesa 10 kg di oro massiccio, ma il peso fu anche determinato da questa sostanza, da questa sorta di pece, di questa sostanza scura, che probabilmente era un miscuglio di oli, gli oli sacri, che sappiamo dai testi egiziani venivano utilizzati nei riti funebri per cospargere la mummia e altri materiali, ma non si immaginava in tale quantità. Carter, alla fine del lavoro, stimò che vennero buttati, sparsi sulla mummia e sui sarcofagi circa 2 secchi di questi oli, che poi rimanendo all'interno hanno danneggiato malamente la mummia del sovrano e anche tutto il suo bendaggio, con una sorta di autocombustione. Quindi la mummia del re è in cattive condizioni, proprio non tanto per lo sbendaggio che ha subito da parte degli archeologi, ma soprattutto a causa di questa autocombustione che ha quindi deteriorato la pelle e i tessuti organici del re e anche ha reso molto molto fragili le sue ossa. L'estrazione poi di tutte le casse con all'interno la mummia, che era letteralmente cementata all'interno dei sarcofagi, è stata un'operazione estremamente faticosa e anche impegnativa e difficile. Finalmente, quando riuscirono ad estrarre tutti i sarcofagi e a collocarli sul pavimento all'interno della tomba stessa, ci si rese conto che per asportare l'ultimo sarcofago e anche la mummia si doveva sciogliere questa sostanza solidificata. Si tentò in prima battuta con dei solventi che non ebbero però nessun esito e quindi si decise di esporre il sarcofago al sole. Ma nemmeno il caldo sole della Valle dei Re riuscì a sciogliere o a smuovere questa massa solidificata di oli. Quindi si decise di procedere con delle lampade e si raggiunsero addirittura i 500 gradi prima che questa massa cominciasse effettivamente un po' a sciogliersi. In tutto questo ovviamente c'era il grande rischio e pericolo che l'oro si danneggiasse, che la maschera, che era tra l'altro decorata di pietre preziose, si danneggiasse, e quindi Carter ci dice che continuamente veniva bagnata con panni di acqua per mantenerla, insomma, ad una temperatura non troppo elevata. Ad un certo punto finalmente si riuscì a smuovere i sarcofagi e anche la mummia da questa sostanza collosa simile a pece. Si chiamò quindi un medico, il dottor Derry, ad esaminare la mummia. E l'11 novembre iniziò l'autopsia della mummia, che terminò il 17 di novembre. Anche qui ci si rese subito conto che le bende erano combuste, quindi molto fragili, e per aprire queste bende, questo involucro che racchiudeva il defunto, si dovette procedere a un consolidamento con paraffina liquida e calda, prima di tagliare l'involucro. Il taglio fu tra l'altro anche molto accurato, perché ci si aspettava di trovare tra le bende, come di consueto, gli amuleti a protezione del sovrano. In questo caso gli amuleti erano anche gioielli estremamente raffinati. Tra l'altro Carter notò che la mummia era stata bendata con estrema cura e perizia, con bende e lenzuoli di finissimo lino, che però in questo caso non si è potuto conservarli a causa appunto del loro stato iniziale di conservazione. Tra l'altro non vi ho detto, ma il sarcofago, l'ultimo sarcofago, era stato poi coperto con una stoffa di lino e su questa stoffa erano state anche deposte delle corone di fiori e questi fiori si erano abbastanza ben conservati. Quindi, tra l'altro, Carter riuscì anche a conservare tutte le ghirlande, i mazzi di fiori deposti non solo nel sarcofago ma anche nella tomba. E questi fiori vennero, questi materiali organici vennero poi esaminati accuratamente dagli archeobotanici che riuscirono ad identificare tutte le specie utilizzate. Sappiamo tra l'altro che gli egiziani erano particolarmente esperti nel realizzare corone, decorazioni floreali che noi vediamo anche dipinte nelle tombe, ma un conto è vedere i dipinti, un conto è vederle invece dal vivo. E queste ghirlande, quindi l'analisi di queste ghirlande, ci dicono che i fiori utilizzati di solito sbocciavano nei mesi di marzo e aprile, quindi i funerali dovettero avvenire intorno a quei mesi. Dalla prima autopsia si ricavò che la mummia era alta 1,66 m. Dico la mummia non Tutankhamon perché sappiamo che il processo di mummificazione ha ridotto per disidratazione tutte le parti molli che compongono il corpo, quindi il sovrano doveva essere un pochino più alto di 1,63 m. La morte si stabilì, avvenne tra i 18 e i 22 anni, verosimilmente 18-19 anni, e subito, fin da subito, si riscontrarono delle somiglianze con il corpo senza nome che era stato trovato qualche anno prima nella tomba numero 55. Poi una seconda autopsia venne eseguita nel 1968 e sostanzialmente confermò i dati della prima. Ovviamente la cosa interessante era cercare di capire come fosse morto Tutankhamon. E lì per lì si vide che vi era un foro occipitale, quindi nel cranio, e si cominciarono a ipotizzare una morte violenta di questo sovrano, avvenuta forse in battaglia o forse anche per una congiura di palazzo, cosa che poteva ovviamente essere accaduta. Però devo dire che la TAC che è stata realizzata più recentemente sul corpo ha rivelato altri particolari e soprattutto si è stabilito che Tutankhamon soffriva di malaria. Quindi le cause della morte in realtà possono essere state la malaria oppure una infezione seguita alla rottura della gamba sinistra. Diciamo forse perché la mummia era in tali cattive condizioni appunto che è tutto molto incerto. È però certo che Tutankhamon aveva una malformazione al piede sinistro, quindi era zoppo. Questo spiega la presenza all'interno di questo ricchissimo corredo funerario di 130 bastoni da passeggio, riccamente decorati. E spiega anche perché Tutankhamon sia spesso raffigurato seduto. Anche quando caccia, quando scocca le sue frecce dall'arco, è rappresentato seduto. Oltretutto si è scoperto che aveva anche una malformazione al palato e questa è stata attribuita al fatto che le famiglie reali spesso appunto si sposavano all'interno della famiglia e quindi sappiamo che i matrimoni tra consanguinei possono provocare delle malformazioni e questo è stato appunto attribuito a questa consuetudine. Oltre questo, comunque, una volta posta in sicurezza la mummia e i suoi sarcofagi, si dovette necessariamente passare alla stanza del cosiddetto tesoro, quindi la stanza attigua alla camera della sepoltura vera e propria. E questa iniziò nel 1926, quindi come vedete dal 1922 stiamo procedendo molto lentamente per evitare di perdere gli oggetti che sono così fragili come addirittura anche le ghirlande. Pensate che Carter dirà alla fine del lavoro con grande orgoglio di non aver perso molto e di questo molto sono appunto i materiali più delicati come per esempio le stoffe, c'erano anche gli abiti del re all'interno di questi cofani che insomma non si sono granché ben conservati, quindi soprattutto il pellame, il cuoio, è andato perduto, si è disgregato nel corso dei millenni e secondo Carter andò perduto meno del 25% del contenuto intero della sepoltura. All'interno della Camera del Tesoro, il cui sgombero iniziò il 24 ottobre 1926, vi erano circa 500 oggetti principali, suddivisi da Carter in 75 gruppi, ed erano oggetti di uso strettamente funerario, mentre quelli che sono stati rinvenuti all'interno dell'anticamera potevano anche essere oggetti utilizzati nel Palazzo Reale, come per esempio i letti. Qui invece vi erano soprattutto oggetti di uso funerario. E in particolare vi erano 35 statue in legno dorato che raffiguravano il sovrano, ma anche alcune divinità, che erano state accuratamente avvolte in lino e collocate in 25 armadi chiusi e collocati qui all'interno di questa piccola stanza, stanza di 5 metri per 4 grosso modo. Vi erano poi anche una ventina di barche, modellini di barche, e sappiamo che queste sono una consuetudine del corredo funerario, perché le barche sono il principale mezzo di trasporto in Egitto, sul Nilo e sui canali, e le barche dovevano essere utilizzate, i modellini per virtù magica sarebbero diventate barche reali nell'aldilà. Ci sono barche di vario tipo e che avevano quindi diversi scopi, anche scopi di tipo rituale. E poi vi erano i cofani, che contenevano in origine i gioielli del re e che però erano stati saccheggiati dai ladri che, come abbiamo detto, penetrarono all'interno anche di queste stanze. Vi era poi un grande sacello, un baldacchino che era collocato su di una slitta, un grande baldacchino dorato, in legno dorato, che conteneva la cosiddetta cista canopica. Realizzata in alabastro, in un unico blocco di alabastro, la cista canopica è un cofano parallelepipedo che contiene i 4 vasi canopi. Chiamati così tradizionalmente dagli egittologi, sono i 4 vasi all'interno dei quali venivano collocate le viscere del defunto, perché sappiamo, ce lo narra anche Erodoto, che la mummificazione avveniva innanzitutto per asportazione degli organi interni. Quindi l'intestino, lo stomaco, il fegato, i polmoni venivano estratti, mummificati a parte, questi venivano poi bendati in 4 pacchetti canopici, ciascuno dei quali veniva collocato all'interno di un vaso per proteggerli. Nel caso di Tutankhamon però le cose andarono diversamente. Ogni pacchetto canopico era stato collocato all'interno di un piccolo sarcofago antropoide che riproduceva le forme anche nella decorazione del secondo sarcofago del re. Questo sarcofago poi era stato collocato nel tradizionale vaso canopico, chiuso con un coperchio che aveva le forme, le fattezze del volto di Tutankhamon, e poi la cista era chiusa naturalmente dal suo coperchio. Tutto questo collocato all'interno di questo scrigno meravigliosamente decorato e anche protetto ancora una volta dalle 4 divinità femminili che sono un'icona di eleganza, tra l'altro, e che hanno spesso commosso coloro che le guardano, proprio perché allargano le loro braccia a proteggere le interiora del defunto sovrano. Alla fine di novembre del 1927, quindi un anno dopo, iniziarono i lavori di sgombero dell'annesso, l'ultima stanzetta che componeva questa piccola ma ricchissima tomba di Tutankhamon. E l'annesso era quella piccola stanza a cui si accedeva dall'anticamera e era veramente piccola, di 4 metri per 3 circa. Anche qui c'era una porta murata originariamente che era stata però già sfondata dai ladri. E qui i ladri effettivamente entrarono, secondo almeno la ricostruzione di Carter, ben 2 volte. La seconda volta andarono i ladri in questo annesso muniti di recipienti che lui immagina essere degli otri in pelle, per poter asportare gli oli e gli unguenti che erano stati lì deposti in grande quantità. Probabilmente Carter ritiene 350 litri di oli e grassi e altre sostanze simili che dovevano essere di grande valore. Quindi i ladri non hanno solo asportato i gioielli, ma anche queste sostanze che dovevano essere particolarmente pregiate. Carter ci dice che i vasi che li contenevano, alcuni dei quali erano in alabastro, ben 34 pesanti vasi in alabastro, erano stati aperti e si potevano ancora vedere le impronte delle dita dei ladri che avevano asportato appunto il contenuto. Quindi ancora una presenza, diciamo così, molto viva di questi ladri attraverso le loro impronte. Ecco, qui all'interno si trovarono 40 anfore di vino, per esempio, spesso rotte, ma alcune ancora chiuse con i loro sigilli. Vi erano anche 116 cesti ricolmi di frutta. Una cosa che non abbiamo detto è che le tombe degli egiziani non solo contenevano mobilio, quindi uso quotidiano per l'aldilà, ma anche i materiali utilizzabili soltanto appunto per scopi funerari, ma contenevano anche derrate alimentari, perché si riteneva che le anime dovessero continuare a vivere nell'aldilà cibandosi. Quindi vi erano molti contenitori in questa tomba, con 116 cesti contenevano frutti, ma c'erano anche dei contenitori appositamente realizzati in gesso che contenevano carne mummificata, quindi una vera e propria scorta alimentare per l'aldilà. All'interno dell'annesso c'erano però anche mobili, letti, per esempio un letto richiudibile, quindi un letto che veniva utilizzato dal re nei suoi viaggi o in battaglia o comunque nel momento in cui si spostava. Quindi letti e sedie e cofanetti, il tutto in un grande caos. Carter ci dice che per togliere tutti questi oggetti in questo caotico ambiente paragonò il suo lavoro ad una grande partita di Shanghai, proprio perché rimuovendo un oggetto si poteva creare il crollo degli oggetti vicini e questo naturalmente era un grande pericolo perché poteva danneggiare gli oggetti. Quindi si munì di stecche di legno che dovevano servire come supporti. Noi vediamo queste stecche e possiamo dunque apprezzare la grande pazienza e il lavoro meticoloso di questi archeologi. Possiamo vedere queste stecche nelle foto ancora una volta scattate da Harry Barton, che, ricordiamolo ancora una volta, fece un lavoro certosino, cioè ha scattato decine di fotografie anche durante l'apertura degli involucri della mummia di Tutankhamon, documentando la posizione precisissima di tutti i gioielli, che non ho detto, ma erano 150 gioielli in oro che erano stati collocati tra le bende del faraone. Finalmente, nel 1930, il 10 di novembre, terminò l'asportazione degli oggetti dalla tomba di Tutankhamon. Molti di questi però erano ancora all'interno dei laboratori che, come ho detto all'inizio, erano stati allestiti in due tombe vicine. Si lavorò su questi oggetti fino al 1932 e perciò con grande lentezza, proprio perché si volle evitare che nel trasporto venissero danneggiati. Anche i trasporti furono accuratamente organizzati e per ogni oggetto venne realizzata una cassa apposita con stoffe di cotone che avvolgevano i singoli mobili o parti di mobili, perché molti di questi erano talmente grandi che si dovettero smontare pezzo per pezzo prima di poterli portare fuori da questa piccola sepoltura. Vi ricordo solo tra i 620 oggetti che furono schedati, ma sono gruppi di oggetti, quindi sono molti di più ovviamente, tra i 620 oggetti schedati da Carter con i vari sottogruppi, dobbiamo contare 413 ushabti. Gli ushabti sono delle piccole statuette che raffigurano il defunto, in questo caso quindi il re, e sono i servi del re. Anche qui la magia ha una funzione speciale, perché questi servi dovevano lavorare al posto del sovrano nell'aldilà. Questo si credeva appunto che l'aldilà fosse un altro Egitto in cui le persone dovevano continuare a lavorare. Dunque si portava con sé un corredo di servitori, 413, di cui 176 erano stati trovati all'interno della Camera del Tesoro, altri 236 all'interno dell'annesso, e questi, pensate un po', erano 365 operai, cioè uno per ogni giorno dell'anno, più 36 capisquadra, perché in Egitto il tempo era suddiviso in decadi, cioè in settimane di 10 giorni e non di 7, quindi 36 capisquadra, e oltre questi vi erano 12 supervisori, uno per ogni mese dell'anno. Quindi tutto accuratamente calcolato affinché il sovrano potesse raggiungere l'aldilà attraverso e grazie ai testi che sono stati incisi, scolpiti sui mobili, in particolare sui sacelli, testi che richiamano il libro dei morti, ma anche il libro dell'Amduat, che sono i testi riservati ai defunti e in particolare ai sovrani, e che aiutano il sovrano a raggiungere la vita eterna. Il trasporto di tutti questi oggetti, piccoli e grandi, ma tutti comunque di grande fragilità, avvenne utilizzando il Nilo in gran parte, ma i sarcofagi invece vennero caricati su un treno. Dalla tomba al Nilo, intercorrono diversi chilometri, fu realizzata una decoville. La decoville è una ferrovia leggera, quindi montata appositamente con dei carrelli che quindi potevano portare il grande peso di queste grandi casse. Quindi occorsero 10 anni a sgomberare questa tomba. Questa accuratissima documentazione però non riuscì Carter, nel corso della sua vita, a pubblicare interamente il rapporto di scavo, ma questi 3 volumi in cui lui narra quasi giorno per giorno che cosa ha fatto, come ha agito, che cosa ha trovato e anche quali sono state le sue impressioni, le sue deduzioni, le sue difficoltà. La pubblicazione scientifica di questi materiali è ancora in corso, quindi ancora molti studiosi stanno lavorando a questi oggetti. Oggetti che sono stati esposti fino a pochi mesi fa nel Museo Egizio del Cairo, in Piazza Tahrir, e che ora invece sono stati trasferiti in questo grandissimo museo in allestimento vicino alle grandi piramidi nella piana di Giza, che è chiamato Grand Egyptian Museum. Quindi il tesoro di tutta Tutankhamon sarà visibile lì. Ma va detto però che invece la mummia è rimasta nel suo sarcofago all'interno della sua tomba nella Valle dei Re. Dobbiamo dire, in conclusione, se vogliamo, che Howard Carter è nato il 9 maggio. 9 maggio, e quindi possiamo anche festeggiare il suo 148esimo compleanno, perché il 9 maggio era pochi giorni fa, quindi siamo in tempo anche per celebrare questo. Ma in conclusione vorrei dire che Carter cercò di ricostruire i fatti antichi, e cioè quando questa tomba e come questa tomba è stata allestita, perché la tomba di Tutankhamon è certamente importante, è stata una grande scoperta per la storia dell'archeologia e dell'egittologia, soprattutto perché ci ha consentito di capire finalmente che cosa veniva deposto all'interno delle sepolture dei grandi faraoni del Nuovo Regno. Il Nuovo Regno è il periodo più ricco, possiamo dire, è il periodo cosiddetto imperiale dell'Antico Egitto. E le altre tombe dei sovrani sepolti nella Valle dei Re erano molto più grandi di questa. Quindi dobbiamo immaginare che forse i materiali contenuti fossero ancora di più e quindi ancora più preziosi. Però purtroppo ne abbiamo pochissimi oggetti tralasciati, abbandonati in queste tombe razziate più volte. Quindi qui possiamo invece vedere un po' tutto. Certo è però che ormai gli egittologi sono estremamente convinti che il corredo di Tutankhamon sia frutto della somma di corredi diversi. Il giovane re è morto appunto in età molto giovane, non ci si aspettava questa morte, quindi la tomba è stata una sepoltura di fortuna. Non è una tomba reale, la sua tomba forse era ancora in corso di realizzazione, e quindi si ampliò questa sepoltura intorno al 1323 circa avanti Cristo, per consentire di deporre appunto questo sovrano, con tutto questo tesoro, che però sembra essere stato raccolto da altri corredi funerari, perché troviamo i nomi di altri sovrani, di altri personaggi che facevano parte della stessa famiglia. Quindi il nome di Akhenaton, il padre, il nome della nonna, Taia, anche di questo suo predecessore, Smenkhara, di cui appunto non abbiamo grandi notizie. Quindi probabilmente i sovrani che lo precedettero, il padre che fu sepolto a Telelamarna e che al momento però dell'abbandono di questa città da parte del Tutankhamon stesso, le tombe del sovrano, della regina e di alcune principesse furono smantellate, cioè i corpi vennero verosimilmente portati a Tebe per proteggerli, perché lì sarebbero stati abbandonati e quindi certamente saccheggiati. Quindi probabilmente quella parte di corredo trasferito fu poi riutilizzato in questo ricco corredo di Tutankhamon. Quindi la tomba venne realizzata in fretta e furia, poche sono le pareti dipinte, soltanto quelle della camera funeraria, in cui tra l'altro ci sono pitture di grandi dimensioni, quindi è evidente che sono state realizzate piuttosto in fretta. Ma Carter si pose anche un altro problema: in quanto tempo fu allestita questa tomba, cioè in quanto tempo, quanti giorni sono occorsi per poter collocare qui tutti questi oggetti, in particolare i sarcofagi e tutto l'apparato che circondava i sarcofagi, cioè i sacelli, così difficili da manovrare in così poco spazio. Fino a quel momento lì, gli egittologi si rifacevano alle pitture tombali per la ricostruzione del corteo funebre, che sembrava essere una cerimonia che si svolgeva in un giorno. Quindi si deponeva il sarcofago all'interno, si deponevano tutti i materiali di corredo, si chiudeva e si sigillava la tomba e poi si celebrava il rituale, quindi il banchetto funebre all'esterno. In realtà Carter capisce che non è affatto così, non poteva essere stato così. Il sarcofago è stata la prima cosa che è stata deposta all'interno della camera funeraria, poi si cominciarono a montare i sacelli e tutto il resto, cioè tutta la messe, tutti questi materiali di corredo furono depositati successivamente. Quindi sicuramente tutto si svolse in un lasso di tempo che vide più giornate di lavoro. Probabilmente pochi anni dopo, 1319 forse, avanti Cristo, ci fu la prima incursione dei ladri che entrarono nell'anticamera, che sconvolsero i materiali dell'annesso e che scavarono anche un piccolo foro per entrare nella camera del re, cioè nella camera funeraria. Probabilmente occorsero ai ladri 8 ore di lavoro per scavare e rimuovere una parte dei detriti che ostruivano la scala e il corridoio d'accesso, quindi tutto dovette accadere di notte, quindi al buio, e certamente questi ladri pensavano di asportare piccoli oggetti attraverso questo cunicolo. Carter trovò in effetti dei materiali abbandonati all'interno dei detriti che ostruivano l'ingresso. Forse vennero scoperti però proprio lì, in corso d'opera, da parte delle guardie della Valle dei Re. E quindi intervennero i sacerdoti che rimisero tutto a posto un po' in fretta e furia e di nuovo sigillarono la tomba. Ma pochi giorni dopo avvenne una seconda incursione di altri ladri, quelli che probabilmente asportarono gli oli e i grassi, le sostanze diciamo profumate, così abbondanti all'interno dell'annesso. Dopodiché la tomba venne ancora chiusa, di nuovo sigillata e scomparve sotto i detriti della tomba accanto, cioè gli operai che scavarono la tomba di Ramesse VI occultarono l'ingresso della tomba, vi costruirono sopra le loro capanne e tutto questo appunto favorì la conservazione di questa sepoltura e la sua scoperta nel 1922.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.